I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Ancora una volta siamo insieme per rivivere i momenti principali della settimana vissuta da Papa Francesco. Un appuntamento importante, quello dell'udienza settimanale, un appuntamento che cade oggi nel mercoledì delle ceneri. Il Papa ha voluto ricordare proprio questo e ha parlato soprattutto del Giubileo. Ma ci sono diversi appuntamenti questa settimana, a cominciare da quelli con i missionari della misericordia. In serata il Papa ha celebrato la messa, nel pomeriggio la messa per l'imposizione delle ceneri e con il mandato proprio per i missionari. Ma iniziamo proprio dall'udienza generale.
È bello e anche significativo avere questa udienza proprio in questo mercoledì delle ceneri. Incominciamo il cammino della Quaresima. E oggi ci soffermiamo sull'antica istituzione del Giubileo. È una cosa antica, attestata proprio nella Sacra Scrittura. La troviamo in particolare nel libro del Levitico, che la presenta come un momento culminante della vita religiosa e sociale del popolo di Israele. Ogni 50 anni, nel giorno dell'espiazione, quando la misericordia del Signore veniva invocata su tutto il popolo, il suono del corno annunciava un grande evento di liberazione. Leggiamo infatti nel libro del Levitico: dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà sulla sua proprietà. Secondo queste disposizioni, se qualcuno era stato costretto a vendere la sua terra o la sua casa, nel giubileo poteva rientrarne in possesso. E se qualcuno aveva contratto debiti e impossibilitato a pagarli, fosse stato costretto a mettersi al servizio del creditore, poteva tornarsene libero alla sua famiglia e riavere tutte le proprietà. Era una specie di condono generale con cui si permetteva a tutti di tornare nella situazione originaria, con la cancellazione di ogni debito, la restituzione della terra e la possibilità di godere di nuovo della libertà propria dei membri del popolo di Dio. Un popolo santo dove prescrizioni come quella del Giubileo servivano a combattere la povertà e la disuguaglianza, garantendo una vita dignitosa per tutti e un'equa distribuzione della terra su cui abitare e da cui trarre sostentamento. L'idea centrale è che la terra appartiene originariamente a Dio ed è stata affidata agli uomini, e perciò nessuno può arrogarsene il possesso esclusivo, creando situazioni di disuguaglianza. E questo oggi possiamo pensarlo e repensarlo, e ognuno nel suo cuore pensi se ha troppe cose, ma perché non lasciare a quello che non ha niente il 10%, il 50%. Ma io dico che lo Spirito Santo ispiri ognuno di voi. Con il Giubileo chi era diventato povero ritornava a avere il necessario per vivere, e chi era diventato ricco restituiva al povero ciò che gli aveva preso. Il fine era una società basata sull'uguaglianza e la solidarietà, dove la libertà, la terra e il denaro ridiventassero un bene per tutti e non solo per alcuni, come accade adesso. No, se non sbaglio, ma più o meno, questa è una cosa che non, le cifre non sono sicure, ma l'80% delle ricchezze dell'umanità sono nelle mani di meno di un 20% della gente. È un giubileo ma e questo lo dico ricordando la nostra storia di salvezza. Il giubileo è per convertirsi, perché il nostro cuore divenga più grande, più generoso, più figlio di Dio, con più amore. Ma vi dico una cosa, se questo desiderio, se il giubileo non arriva alle tasche, non è un vero giubileo. Avete capito? E questo è nella Bibbia, non l'inventa questo Papa, no, è nella Bibbia. Il fine, come ho detto, era una società basata sull'uguaglianza e la solidarietà, dove la libertà, la terra e il denaro diventassero un bene per tutti e non per alcuni. Infatti, il giubileo aveva la funzione di aiutare il popolo a vivere una fraternità concreta, fatta di aiuto reciproco. Possiamo dire che il giubileo biblico era un giubileo di misericordia, perché vissuto nella ricerca sincera del bene del fratello bisognoso. Nella stessa linea, anche altre istituzioni e altre leggi governavano la vita del popolo di Dio, perché si potesse sperimentare la misericordia del Signore attraverso quella degli uomini. In quelle norme troviamo indicazioni valide anche oggi che fanno riflettere. Ad esempio, la legge biblica prescriveva il versamento delle decime che venivano destinate ai Leviti, incaricati del culto, i quali erano senza terra, e ai poveri, e agli orfani, e alle vedove. Si prevedeva, cioè, che la decima parte del raccolto o dei provenienti di altre attività venisse data a coloro che erano senza protezione e in stato di necessità, così da favorire condizioni di relativa uguaglianza all'interno di un popolo in cui tutti
dovevano comportarsi da fratelli. C'era anche la legge concernente le primizie. Cos'è questo? Cioè la prima parte del raccolto, la parte più preziosa che doveva essere condivisa con i leviti e gli stranieri che non possedevano campi, così che anche per le loro terre fosse fonte di nutrimento e di vita. La terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti, dice il Signore. Siamo tutti ospiti del Signore, in attesa della patria celeste, chiamati a rendere abitabile e umano il mondo che ci accoglie. E quante primizie, chi è più fortunato potrebbe donare a chi è in difficoltà? Quante primizie! Primizie non solo dei frutti dei campi, ma di ogni altro prodotto del lavoro, degli stipendi, dei risparmi, di tante cose che si possiedono e che a volte si sprecano. Questo succede anche oggi, e nella elemosineria apostolica qui tante arrivano lettere con dentro un po' di denaro, poca cosa o non tan poca, ma questo è una parte del mio stipendio per aiutare altri. E questo è bello, aiutare gli altri, l'istituzione di beneficenza, gli ospitali, le case del riposo e le decime, dare e anche ai forestieri, quelli che sono stranieri e sono di passaggio. Gesù è stato di passaggio in Egitto. E proprio pensando a questo, la Sacra Scrittura esorta con insistenza a rispondere generosamente alle richieste di prestiti senza fare calcoli meschini e senza pretendere interessi impossibili. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo come un forestiero e ospite perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Non le presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto ad usura. Questo insegnamento è sempre attuale. Quante famiglie sono sulla strada vittime dell'usura? Ma per favore preghiamo, perché in questo giubileo il Signore tolga del cuore di tutti noi questa voglia di avere di più, dell'usura, che ci torni generosi, grandi. Quante situazioni di usura siamo costretti a vedere e quanta sofferenza e angoscia portano alle famiglie. E tante volte nella disperazione quanti uomini finiscono nel suicidio perché non ce la fanno e non hanno la speranza, non hanno la mano tesa che li aiuti, soltanto la mano che viene a farle pagare l'interesse. È un grave peccato l'usura, è un peccato che grida al cospetto di Dio. Il Signore invece ha promesso la sua benedizione a chi apre la mano per dare con larghezza. Lui ti darà il doppio, forse non in soldi, ma in altre cose. Ma sempre il Signore ti darà il doppio. Cari fratelli e sorelle, il messaggio biblico è molto chiaro. Aprirsi con coraggio alla condivisione. E questo è misericordia. E se noi vogliamo misericordia da Dio, incominciamo a farla noi. E questo, incominciamo a farla noi. Tra concittadini, tra famiglie, tra popoli, tra continenti. Contribuire a realizzare una terra senza poveri vuol dire costruire società senza discriminazioni, basate sulla solidarietà che porta a condividere quanto si possiede in una ripartizione delle risorse fondata sulla fratellanza e sulla giustizia.
Inizia oggi il cammino dei missionari della misericordia che vengono inviati da Papa Francesco per poter confessare anche da alcune colpe, da alcuni peccati che normalmente, la cui assoluzione normalmente è riservata solo alla sede apostolica. Ieri sera l'incontro del Papa con i più di 1000 missionari.
Essere missionario della misericordia vi chiede di essere in prima persona testimoni della vicinanza di Dio. Papa Francesco ha subito messo l'accento sul significato di questo segno di speciale rilevanza del Giubileo. Ha così offerto alcune riflessioni sul loro mandato. Prima di tutto ha detto: desidero ricordarvi che in questo ministero siete chiamati ad esprimere la maternità della Chiesa.
Non possiamo correre il rischio che un penitente non percepisca la presenza materna della Chiesa che lo accoglie e lo ama. Se venisse meno questa percezione, a causa della nostra rigidità, sarebbe un danno grave.
Il Papa ha così incoraggiato i missionari della misericordia a saper guardare al desiderio di perdono presente nel cuore del penitente. A volte ha detto ha paura di dire il peccato, ma c'è il linguaggio dei gesti, le braccia aperte alla ricerca del perdono. Per questo ha proseguito: non è con la clava del giudizio che riusciremo a riportare la pecorella smarrita all'ovile, ma con la santità di vita.
Essere confessore secondo il cuore di Cristo equivale a coprire il peccatore con la coperta della misericordia.
Ancora il Papa a braccio ha messo in guardia da quei confessori che bastonano i fedeli nel confessionale o fanno domande oscure di curiosità. Questo, ha detto, non è il buon pastore.
Della confessione il Papa aveva parlato anche la mattina nella messa con i cappuccini che avevano accompagnato in questi giorni le spoglie di Padre Pio e di Padre Leopoldo, due santi confessori che in questi giorni sono uno dei simboli del Giubileo.
La vicinanza, la carezza, l'amore del Padre nel confessionale lo ha ribadito il Papa nell'omelia per la Santa Messa ai cappuccini venuti da tutto il mondo.
Tra di voi ci sono tanti bravi confessori, è perché si sentono peccatori e continuamente pregano ascolta Signore e perdona. E perché sanno pregare così, sanno perdonare.
Centrale per il Papa, ancora di più nell'anno del Giubileo della Misericordia, l'accoglienza.
Confessionale è per perdonare. E se tu non puoi dare la soluzione, per favore, non bastonare. Che trovi un padre che li abbraccia e gli dica: ma Dio ti vuole bene.
Padre Pio e Padre Leopoldo, due grandi confessori, due santi cappuccini, moltissimi fedeli che sono venuti a San Pietro per rendere omaggio a questi due grandi santi. Il Papa li ha ricevuti e ha parlato con loro in una bellissima udienza sabato mattina.
carezza vivente del Padre. Il Papa trova un'espressione dolcissima e in piena sintonia con il Giubileo per ridire ciò che di San Pio da Pietrelcina si conosce anche dove spesso non si sa nient'altro della Chiesa. Davanti a Francesco si para una piazza San Pietro affollata da 80.000 devoti del frate Cappuccino. Voi amate Padre Pio, sottolinea Francesco, perché vi ha aiutato a sperimentare la bellezza del perdono, una scienza, dice, che dobbiamo imparare tutti i giorni.
Padre Pio è stato un servitore della misericordia. È diventato, attraverso il ministero della confessione, una carezza vivente del Padre, che guarisce le ferite del peccato e rinfranca il cuore con la pace. San Pio non si è mai stancato di accogliere le persone e di ascoltarle, di spendere tempo e forze per diffondere il profumo del perdono del Signore.
La forza per vivere quel suo ministero speciale, ricorda il Papa, Padre Pio la traeva da una intensissima vita di preghiera. E la preghiera, afferma, è una chiave che apre il cuore di Dio, che non è blindato con tanti mezzi di sicurezza, perché semplicemente è un cuore di padre.
Gruppi di preghiera siano delle centrali di misericordia. Siate sempre apostoli gioiosi della preghiera. La preghiera fa miracoli.
Domenica mattina a mezzogiorno, appuntamento per l'Angelus. Il Papa ha guidato la preghiera mariana e proposto la riflessione sulle letture del giorno.
Grazie di accompagnare con la preghiera il viaggio apostolico in Messico che compirò tra pochi giorni e anche l'incontro che avrò a La Habana con il mio caro fratello Kirill.
Il pensiero di Francesco va poi subito alla Siria e al suo popolo, costretto ad abbandonare tutto per sfuggire, dice, agli orrori della guerra, affinché si assicuri sopravvivenza e dignità.
Faccio appello alla comunità internazionale affinché non risparmi alcuno sforzo per portare con urgenza al tavolo del negoziato le parti in causa.
Francesco, nella giornata per la vita celebrata in Italia, si sofferma poi sull'esigenza di un rinnovato impegno in favore della vita umana da parte dei vari soggetti istituzionali, educativi e sociali.
La nostra società va aiutata a guarire da tutti gli attentati alla vita, osando un cambiamento interiore.
Per la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, che si celebra domani, il pensiero del pontefice va anche a chi aiuta i nuovi schiavi contemporanei a rompere le pesanti catene dello sfruttamento.
Occorre debellare questo crimine e questa intollerabile vergogna.
Francesco quindi, a pochi giorni dall'intervista concessa alla testata Asia Times, nella quale ha tra l'altro espresso i propri auspici al popolo cinese per il Capodanno lunare, esorta i presenti in piazza a salutare con un applauso i milioni di uomini e donne che nell'estremo oriente e in varie parti del mondo celebrano l'appuntamento.
A tutti auguro di sperimentare serenità e pace in seno alle loro famiglie.
Appuntamento a Cuba, questa è la notizia davvero importante di questa settimana. Papa Francesco e il patriarca Kirill, il patriarca di Mosca, si incontreranno a Cuba. Non sarà un momento ufficiale di preghiera, una liturgia, ma sarà più che altro un incontro tra due persone che hanno a cuore il destino dei cristiani, soprattutto i cristiani in Medio Oriente. Un annuncio molto significativo: il Papa parte per il Messico, si ferma a Cuba e a Cuba incontra il patriarca Kirill, che sarà in questi giorni in visita a Cuba, in visita ufficiale. E di questo naturalmente si parlerà molto, ma intanto ascoltiamo questo primo commento.
Da tempo si sperava in tale evento, ma troppe volte l'attesa non aveva dato esiti positivi. Adesso la speranza è che l'incontro a Cuba, sottolineano gli ortodossi russi, possa portare frutti. Ai fedeli è stato chiesto di rivolgere in questo senso le loro preghiere. Le differenze rimangono, ha detto ai giornalisti il metropolita Ilarion, responsabile per i rapporti esterni. Restano in particolare lontane le posizioni sul problema dell'Ucraina occidentale e della Chiesa greco-cattolica.
Di questo incontro naturalmente parleremo la settimana prossima. Grazie a tutti voi e a risentirci.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco.